Paragrafo 2. Un decollo industriale con tanti problemi. Nell'industrializzazione il Nord è favorito. Nel periodo giolittiano l'economia italiana ebbe una forte crescita, tanto che gli economisti parlano di decollo. Questo fu dovuto al rapido sviluppo dell'industria, seppure con qualche decennio di ritardo rispetto agli altri paesi industrializzati d'Europa. L'agricoltura rimase l'attività prevalente degli italiani, ma aumentò di molto la quota percentuale dei lavoratori dell'industria. Lo sviluppo industriale interessò prevalentemente le regioni settentrionali, tanto che si parla di triangolo industriale per indicare la regione più industrializzata del paese, compresa fra Genova, Torino e Milano. L'industria al nord era favorita anche dalla ricchezza di corsi d'acqua che si potevano sfruttare a scopi idroelettrici. In questo modo l'Italia ridusse la necessità di acquistare carbone dall'estero e la produzione di energia elettrica aumentò di 25 volte in poco più di un decennio. Alcuni settori hanno uno sviluppo più rapido. L'industria siderurgica e quella meccanica furono i settori trainanti dello sviluppo. In meno di 20 anni, dal 1895 al 1913, la produzione di acciaio passò da 50.000 a oltre 1 milione di tonnellate all'anno. Protagonista in questo settore fu l'ILVA, una società fondata nel 1905, che aveva gli impianti a Savona e a Piombino e che costruì a Bagnoli, Napoli, un nuovo grande polo siderurgico. A Genova, nel quartiere di San Pier d'Arena, si trovava la sede di una grande industria meccanica, la società Ansaldo, che produceva materiale ferroviario, armamenti pesanti, motori a scoppio e navi. All'inizio del Novecento vi lavoravano più di 10.000 operai. Gli altri grandi centri dell'industria meccanica erano Torino, la sede della Fiat, e Milano. Nel capoluogo lombardo si sviluppò anche l'industria chimica con la società Pirelli per la produzione di pneumatici e rivestimenti per cavi. Il primo pneumatico per automobili fu costruito nel 1901. Lo Stato sostiene direttamente lo sviluppo dell'industria. Durante l'età giolittiana l'Italia fu il paese europeo con la maggiore crescita economica. Ma la produzione industriale italiana restava ben lontana da quella dei maggiori paesi industriali. Basta pensare che nel 1914 furono prodotte meno di 10.000 automobili, mentre negli Stati Uniti se ne producevano circa mezzo milione. E di fronte al milione di tonnellate di acciaio italiano, la produzione della Germania era di oltre 17 milioni. Il decollo dell'economia fu reso possibile dal sostegno diretto dello Stato, che era il principale committente delle industrie siderurgiche e meccaniche. Occorreva infatti completare la costruzione della rete ferroviaria, potenziare i trasporti marittimi e terrestri, allestire una moderna flotta da guerra. Per favorire l'industria italiana, il governo attuò, come già in precedenza, una politica protezionistica. Impose cioè forti dazi sui prodotti industriali importati dall'estero. Questo permetteva di tenere i prezzi abbastanza alti senza temere la concorrenza straniera. Non diminuisce il divario fra nord e sud. La crescita economica non poté risolvere il più grande problema sociale ed economico dell'Italia unita, cioè la grande differenza di sviluppo fra nord e sud. Gli interventi a favore dell'industria andarono a vantaggio delle regioni settentrionali, che già erano più avanzate e più ricche di manodopera specializzata. Anche i miglioramenti nell'agricoltura e nell'allevamento furono concentrati soprattutto nella pianura padana. Nelle regioni meridionali continuò a prevalere un'agricoltura estensiva, con grande abbondanza di braccianti poveri che lavoravano a giornata sui grandi latifondi. Numerose rivolte contadine ponevano il problema di una seria riforma agraria, che però non fu attuata. Giolitti, infatti, trovava proprio nei grandi proprietari terrieri del sud un sicuro appoggio al suo governo e non poteva andare contro i loro interessi. Qualche miglioramento fu comunque realizzato anche al sud. Di particolare importanza furono la costruzione dell'acquedotto pugliese, l'industrializzazione della zona di Napoli e alcuni provvedimenti per il rimboschimento e la difesa del suolo nel mezzogiorno. L'emigrazione. La difficile condizione dei contadini alimentò nei primi anni del Novecento il fenomeno dell'emigrazione, che era iniziato già nell'Ottocento e che nell'età giolittiana divenne imponente. Dai latifondi del sud, ma anche da certe zone del settentrione, come le campagne del Veneto, partivano ogni anno oltre 500.000 di persone dirette in Francia e in Germania, ma soprattutto verso gli Stati Uniti, il Canada, l'Argentina o il Brasile. Fra il 1900 e il 1914 gli emigranti italiani furono quasi il 20% della popolazione. L'emigrazione ebbe due aspetti, uno negativo, uno positivo. Da un lato, le campagne si spopolavano, i legami familiari diventavano più deboli, spesso gli emigranti dovevano combattere contro i pregiudizi e contro l'ostilità dei lavoratori locali, con i quali si mettevano in concorrenza. All'inizio quasi tutti andavano incontro a una vita difficile e spesso miserabile. Nel tempo però si vedevano gli effetti benefici. Gli emigranti imparavano a leggere e scrivere per comunicare con la famiglia, apprendevano la lingua del luogo per poter lavorare e migliorare la loro condizione, infine mandavano in patria parte dei loro guadagni. Le rimesse degli emigrati diventarono una parte importante dell'economia delle campagne meridionali italiane. Nelle grandi città americane crescevano i quartieri abitati da italiani, Little Italy, Piccola Italia. Molti emigranti però ritornavano e portavano con sé una migliore conoscenza del mondo, una specializzazione nel lavoro e denaro sufficiente ad acquistare in patria un po' di terra e una casa. Anche questo modificava lentamente l'economia del loro paese.